Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid, le ipotesi del governo per dicembre, ristoranti aperti a pranzo, niente vacanze né sci, o si ripete agosto. Vaccino, anche AstraZeneca anticipa i risultati, efficace al 90% nella modalità in cui sarà commercializzato. Metro C di Roma di nuovo nella bufera, chiusa per 4 ore per mancanza di personale, l'ATAC annuncia, faremo chiarezza. Calcio, il Milan vince, resta in testa la classifica di Serie A, guaio muscolare per Ibrahimovic. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, in primo piano, come avete sentito dai titoli, le ipotesi del governo per il nuovo DPCM a partire dal 3 dicembre, che riguarderà il periodo delle festività. In primo piano anche l'annuncio sul vaccino dopo Moderna e Pfizer, anche quello di AstraZeneca, e anche in questo caso parliamo però di anticipazioni rispetto alla pubblicazione dei dati ufficiali. Questo ne parleremo tra poco. Prima, come dicevamo, il nuovo DPCM del governo allo studio, allentare le restrizioni ma con prudenza, ha detto il ministro della Salute Speranza. Gli spostamenti tra le regioni per poter raggiungere luoghi di vacanza o familiari saranno consentiti solo se tutte le regioni saranno gialle, un'ipotesi che al momento appare poco probabile. Si attende che l'RT scenda sotto 1 in tutta Italia.
Per le prossime festività natalizie nel governo passa la linea della prudenza. Il timore è che un eccessivo allentamento delle misure anti-Covid possa favorire una terza ondata di contagi a gennaio. Sarà un Natale diverso e più sobrio, dice il ministro della Salute Speranza, che frena sugli spostamenti fra regioni e spiega che saranno possibili solo se andranno tutte in zona gialla. Con il DPCM del 3 dicembre l'esecutivo dovrebbe comunque allentare alcune delle prescrizioni nel settore del commercio per ridare fiato ai consumi, gli orari dei negozi potrebbero essere allungati, si va invece verso una conferma del coprifuoco con la sola eccezione della sera del 24 dicembre. Il governo frena anche sull'apertura della stagione sciistica, sulla quale spingono invece le regioni. Con una nuova ordinanza, Speranza intanto ha sospeso fino alla fine di febbraio le attività degli allevamenti di visoni dopo i casi di contagio da Covid registrati fra questi animali in Francia e Danimarca. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora ci spostiamo sul territorio per vedere qual è la situazione anche nelle varie regioni. Cominciamo con la Calabria. Gli ospedali chiusi, valuteremo se sarà possibile riutilizzarli. Così oggi il ministro Boccia, a proposito di una petizione partita da alcuni cittadini. Boccia si trova oggi in Calabria, stamattina ha visitato l'ospedale da campo allestito dall'esercito a Cosenza. Allora ci colleghiamo con Francesco Stratico. Francesco, buongiorno.
Buongiorno. In questo momento si trova a Crotone il ministro Boccia, si è già spostato naturalmente, c'è stato questo sorvolo anche delle aree che sono state colpite dal nubifragio. Però che cosa è successo intanto stamattina? Il ministro Francesco Boccia è stato insieme al capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, c'erano anche il sindaco di Cosenza e il presidente facente funzione poi della Calabria Nino Spirlì, è stato appunto a Cosenza dove sta sorgendo il primo degli ospedali da campo anti-Covid che saranno allestiti in Calabria dall'esercito. Questo di Cosenza è quasi pronto, quindi si parla già di qualche giorno e poi potrà andare in attività. Il ministro Boccia è stato molto chiaro, insomma questa è soltanto la prima risposta per l'emergenza, poi tant'altro si dovrà fare, lo possiamo sentire nell'estratto dell'intervista.
Questa è la soluzione per l'emergenza acuta di una provincia come quella di Cosenza, che ha bisogno della vicinanza dello Stato con tutte le sue forze, la protezione civile. La condizione della sanità calabrese la conoscete, è figlia di una storia che non devo ricordare io qui a nessuno. Oggi è responsabilità dell'Italia intera mettere in sicurezza la sanità calabrese. Il commissario ad acta non deve diventare una figura mitologica.
Ecco, quindi in questo caso quindi attendiamo adesso la nomina di un nuovo commissario anche per la sanità. Sul rapporto con Emergency, il ministro Boccia ha detto che è un rapporto importante che già si è consolidato a Milano, ma anche in Calabria esiste un laboratorio gestito appunto dai medici di Emergency nel Regino, a Polistena. Ancora non è chiaro però come Emergency si rapporterà invece con l'esercito, e di esercito parliamo adesso, perché la cosa importante è che questo ospedale da campo ha anche un laboratorio interno per processare i tamponi. Una delle pecche della Calabria è proprio quello del processamento dei tamponi. Il generale Nardone, che adesso ascoltiamo, ha spiegato proprio che c'è la possibilità di aiutare in questo senso la sanità calabrese fattivamente.
Allora, lo abbiamo strutturato per supportare l'azienda ospedaliera di Cosenza. Potrà ospitare fino a 40 pazienti ammalati Covid e siamo predisposti per 3 terapie subintensive. Inoltre abbiamo schierato anche un laboratorio per processare i tamponi. Potrà processare circa 150 tamponi al giorno.
Grazie a Francesco Straticò da Cosenza. Adesso ci spostiamo al nord, in Alto Adige, perché è risultato positivo l'1% della popolazione al test di massa realizzato in questa regione, in questa provincia autonoma. Ci aggiorna sui risultati raggiunti da questo screening di massa realizzato tra venerdì e domenica Carmelo Salvo, collaboratore del Corriere dell'Alto Adige da Bolzano. E allora, quali sono i risultati, Carmelo?
Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto il risultato è che la prossima settimana, esattamente lunedì 30, l'Alto Adige proverà a uscire dalla zona rossa e riaprire pian piano bar, ristoranti e le altre attività produttive e commerciali. L'annuncio della data è stato dato dal presidente Arno Compatscher sulla scorta del buon risultato ottenuto con lo screening in massa. 343.000 fatti sono stati gli allotesti testati e 3.200 i positivi rintracciati.
Qui c'è un problema con il collegamento con Bolzano. Comunque il risultato che ci confermava il nostro collaboratore Carmelo Salvo è l'1% circa della popolazione, risultato dunque positivo a questo screening di massa, test rapidi diagnostici per quanto riguarda il Covid-19. Torniamo a parlare delle ipotesi di DPCM in vista del 3 dicembre, perché sembra esserci una sola certezza negativa per quanto riguarda le scuole. La scuola non tornerà in presenza, parliamo delle superiori, non prima del 7 gennaio. Poche le voci favorevoli ad una riapertura, come quella del coordinatore del CTS Agostino Miozzo, quella della ministra Azzolina e di alcuni presidi delle scuole, come in questo caso Giovanna Mezzatesta, dirigente scolastica del Bottoni di Milano. L'abbiamo sentita questa mattina ad Uno Nessuno 100 Milan.
Quello che io dico è semplicemente che vorremmo riaprire un giorno prima delle sale bingo. Nel senso che ci sembra assurdo che col 3 di dicembre si riaprano tutta una serie di cose, si consenta di fare lo shopping natalizio, pensando che tanto la scuola, sentivo prima che dicevate il 3, il 5, il 7, il 9 di gennaio, la mia preoccupazione è che si riapra a dicembre, nel periodo di Natale, tutto il resto, e poi dopo diranno, ma c'è un altro picco. Chiudiamo. Le scuole superiori rimangono a distanza.
Ma è un po' il timore è questo.
E ora parliamo del vaccino, anzi dei vaccini, perché dopo Moderna e Pfizer anche AstraZeneca ha anticipato i risultati del vaccino in fase di elaborazione, creato presso l'Università di Oxford con la collaborazione di RBM Pomezia, che sarebbe efficace al 70%, ma nella modalità commercializzata sarebbe efficace al 90%. Sentiamo.
I primi risultati dei test clinici avanzati per il vaccino anti-Covid messo a punto da AstraZeneca Università di Oxford danno un'efficacia al 90% quando è stato somministrato a partire da mezza dose, poi completata da una dose completa almeno un mese dopo, mentre un altro regime di dosaggio, due dosi complete a distanza di un mese, ha avuto un'efficacia del 62%. Per questo l'analisi combinata dei due tipi di dosaggio porta a un'efficacia media del 70%. Lo rende noto il gruppo farmaceutico in un comunicato. La protezione si verifica a partire partire da 14 giorni dopo la somministrazione della seconda dose e non si sono verificati gravi problemi anche negli anziani. Ora si procederà alle relative autorizzazioni e alla richiesta all'Organizzazione Mondiale della Sanità di approvarlo per usi di emergenza nei paesi a basso reddito. Il vaccino si conserva e trasporta in frigo a 2,8 gradi Celsius, confermato il costo di 2,80 euro per dose completa. La società sta lavorando per una capacità di produzione fino a 3 miliardi di dosi e in Italia si stima arriveranno 3 milioni di dosi. Intanto, nella corsa ai diversi vaccini, in fase 3 si punta nel Regno Unito alle prime dosi dal 1 dicembre, negli Stati Uniti e in Germania entro fine anno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso la pagina economica, in arrivo uno speciale extra cashback di Natale. Il governo, secondo quanto si apprende, in queste ore starebbe lavorando a un rimborso del 10% fino a 150 euro aggiuntivo rispetto alle misure già previste per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Intanto il Censis nella sua fotografia sulla situazione economica degli italiani in piena crisi sanitaria dice che il tenore di vita degli italiani è peggiorato almeno per 7,6 milioni di connazionali. Ora la cronaca: due colpi di pistola o di fucile sono stati esplosi ieri contro lo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. Le ammaccature provocate dai proiettili sono state ritrovate oggi nelle lamiere della palazzina di stoccaggio. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Si tratta del secondo episodio dopo quello avvenuto nell'aprile scorso. E con la cronaca ci spostiamo a Roma. Nuovo disservizio alla metro C della capitale per mancanza di personale stamattina per alcune ore. È rimasta chiusa.
Un lunedì da dimenticare per molti cittadini romani, con la linea C della metro rimasta interrotta per alcune ore, sostituita poi con navette che risultavano strapiene contro ogni regola di distanziamento. Un servizio interrotto dalle prime ore dell'alba e poi ripreso intorno alle 10:30 a causa della mancanza di personale. Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno infatti non era sufficiente per garantire l'esercizio in sicurezza, ha fatto sapere in un comunicato l'ATAC, che ha avviato un'inchiesta approfondita controllando i documenti giustificativi e anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità. Alla base, infatti, potrebbe esserci una protesta contro la carenza di organico lamentata da tempo anche dai sindacati. Quanto accaduto stamattina è ingiustificabile, ha commentato l'assessore alla città e movimento Pietro Calabrese, un comportamento che ha provocato un'interruzione di servizio pubblico inaccettabile. Saranno individuate le responsabilità e le pene saranno esemplari. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
13 e 12 minuti, sport, Carlo Genta. Ciao Carlo.
Ciao Alessio, ciao a tutti.
Allora, in primo piano, la partita, il posticipo di ieri sera per quanto riguarda la Serie A, con un Milan che si tiene alla testa della classifica.
Sì, esatto. Come si fa ad essere felici e preoccupati nello stesso momento? Basta essere tifosi del Milan, perché felicità per aver vinto a Napoli, e questo è un risultatone che conferma tutte le ambizioni del Milan, che rimane in testa alla classifica, seguito dal Sassuolo, che peraltro pure ieri ha vinto. In apprensione perché non ho parole per definirlo, Ibrahimovic, che ieri ha fatto un'altra doppietta, 10 gol in 6 partite per lui in campionato.
Notevole, diciamo, per essere
qualcosina,
così.
Qualcosina sta combinando, ma è semplicemente mostruoso. Si è fatto male nel finale della partita, problema muscolare, ancora non si sa quanto serio, quanto grave. Lo sapremo tra oggi e domani, potrebbe saltare 2-3 partite, questo per il Milan un problema.
Speriamo di no anche per lo spettacolo che sta garantendo il quasi quarantenne Ibrahimovic. Grazie Carlo.
Ciao Alessio.
Ci risentiamo naturalmente con lo sport dopo il GR delle 14. Noi adesso facciamo un piccolo break e poi ritorniamo. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: emergenza Covid, le ipotesi del governo per dicembre, ristoranti aperti a pranzo, niente vacanze né sci per non ripetere agosto. Vaccino, anche AstraZeneca anticipa i risultati, efficace al 90% nella modalità in cui sarà commercializzato. Metro C di Roma nella bufera, chiusa per 4 ore per mancanza di personale. Qualità dell'aria: l'Italia si conferma tra i paesi peggiori in Europa, primi per morti dovute al biossido di azoto, così il rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Ne parliamo tra poco. 13 e 17 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E come avete sentito dai titoli delle notizie di oggi, c'è una nuova conferma della quanto negativa sia la situazione per quanto riguarda la qualità dell'aria e l'inquinamento dell'aria in Europa, e in particolare l'Italia. È il rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che arriva tra l'altro due settimane dopo che la Corte di Giustizia Europea ha confermato l'inadempienza dell'Italia proprio di fronte all'inquinamento delle polveri sottili. Il governo italiano non ha fatto abbastanza. Quattro giorni fa l'OCSE, con il suo rapporto sulla salute, ci ha ricordato che sono imputabili allo smog ben 350.000 morti premature all'anno in Europa. Praticamente stiamo parlando di una emergenza sanitaria pari a quella del Covid, anche se con modalità, lo capite, completamente diverse. Ma se vogliamo fare un bilancio dei numeri, purtroppo siamo sullo stesso livello. Ne parliamo con Ugo Taddei, responsabile del progetto qualità dell'aria di Client Earth, che è una ONG di diritto ambientale presente in tutta Europa. Ben ritrovato, Taddei.
Buongiorno e grazie per avermi invitato.
Allora, cosa emerge da questo rapporto, in generale da questo rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, e anche per quanto riguarda l'Italia, dove, se abbiamo visto bene, c'è un primato negativo che è quello per le morti premature da biossido di azoto, Taddei?
Sì, purtroppo i dati non sono buoni. Ogni anno in Europa ci sono quasi 400.000 morti premature per inquinamento dell'aria. In Italia la situazione è tra le peggiori in Europa, ci sono più di 10.000 morti per biossido d'azoto, che è l'inquinamento dai veicoli diesel in città, e oltre 50.000 morti premature ogni anno per esposizione al particolato.
Ecco, fermiamoci un attimo, Taddei, scusi, su questi due dati, perché sono due dati da metabolizzare: 10.000 le morti premature per il biossido d'azoto, 50.000 per il particolato, per l'altro particolato, che adesso mi sfugge,
PM2.5,
e su questi due dati l'Italia è tra i paesi peggiori in Europa, ho visto male io?
No, è il peggiore per il biossido d'azoto e il secondo peggiore per particolato, dopo soltanto la Germania.
Ecco.
La situazione non è soltanto per le morti, ma anche per le violazioni. L'Italia è uno degli unici stati che viola tutti gli standard di qualità dell'aria che esistono nella legge. Il diritto europeo negli ultimi 10 anni ha aiutato le politiche a raggiungere dei miglioramenti, sì. Però purtroppo in Italia vediamo che i miglioramenti sono troppo lenti, troppo graduali, e come avete menzionato siamo stati condannati soltanto due settimane fa.
Ecco, Taddei, voi con Client Earth siete presenti in molti paesi europei, avete portato avanti delle cause di cittadini preoccupati per la qualità dell'aria, in alcuni casi avete ottenuto anche di modificare alcune decisioni, penso al divieto di circolazione alle auto diesel in alcune città. Ora, in questi anni la sensazione è che si sia fatto qualcosa, si sia tentato di fare, o si è sentito molto parlare della trasformazione degli impianti di riscaldamento nelle città, l'aumento dei mezzi elettrici in molte città è visibile, gli incentivi sulle energie rinnovabili, si sta facendo molto, evidentemente non abbastanza. Dove sono i ritardi maggiori che si stanno accumulando, e credo, glielo chiedo in particolare per quanto riguarda l'Italia, Taddei?
Ma certo, diciamo, le soluzioni esistono e questo rapporto porta dei dati molto importanti che dimostrano che le misure possono funzionare. L'Agenzia Europea dell'Ambiente ha controllato quali sono stati i livelli di inquinamento durante il lockdown in aprile, quando essenzialmente il traffico è stato ridotto sostanzialmente, e hanno visto che le concentrazioni di biossido d'azoto sono calate fino al 70% a Milano, e del particolato in media sono calate il 35%. Quindi in sostanza sarebbe possibile investire su un cambiamento della mobilità nelle nostre città. Questo sarebbe un investimento per la salute dei nostri cittadini, ma anche per un'economia più competitiva. Soltanto settimana scorsa il Regno Unito, Boris, ha annunciato che stopperanno la vendita dei veicoli a benzina e diesel dal 2030. Questo è un segnale molto forte che spingerà le industrie nel Regno Unito a investire sulla mobilità elettrica. cosa aspetta l'Italia a dare questi segnali chiari che aiutano la salute e l'economia?
Grazie Ugo Taddei, rimaniamo con questa domanda sospesa, del resto gli ascoltatori di Radio 24 e di Effetto Giorno sanno bene che abbiamo parlato di questa decisione dall'alto valore simbolico ma anche concreto, avrà delle ricadute sicuramente concrete sullo stop alla vendita di auto, benzina e diesel, prima alla circolazione, poi anche prima alla vendita e poi sarà anche alla circolazione in Gran Bretagna. Adesso invece alle 13:23 minuti vogliamo aprire uno spazio, una finestra su un anniversario doloroso, è quello dei 40 anni al terremoto dell'Irpinia, si celebrerà soprattutto questa sera perché la gravissima scossa del 23 novembre 1980 arrivò alle 19:34. Ne parliamo con Aldo Balestra che è un collega, un giornalista, vice caporedattore del Mattino. E sul Mattino ha curato un ricco speciale, un reportage proprio sull'anniversario del terremoto. Aldo, benvenuto.
Salve, buongiorno a voi.
Allora, come intanto ti chiedo questo, in che modo, come verrà ricordato oggi questi 40 anni da questa giornata e poi anche tutto quello che poi ne è conseguito? Forse se ne è parlato tanto, adesso comincia a essere una distanza ampia. Va raccontato anche a chi questo gravissimo terremoto non lo ha vissuto perché è più giovane di noi.
Sì, senz'altro, è quella che giustamente Mattarella ha sottolineato stamani in un messaggio che il Mattino ha pubblicato in prima pagina, la maggiore tragedia dell'Italia repubblicana, con cifre che fanno spavento: 2.914 morti, quasi 9.000 feriti, 280.000 sfollati. Un vero dramma per una parte del paese che già soffriva un gap di distanza con il resto del paese. E una ferita dalla quale è stato difficile risollevarsi. 40 anni sono, come giustamente sottolineavi, un tempo lungo, un tempo nel quale si può analizzare con freddezza e lucidità tutti gli aspetti di questa vicenda, dalla generosità iniziale al grandissimo sforzo finanziario dello Stato per ricostruire innanzitutto, e siamo quasi al 94% di ricostruzione, ma soprattutto dare uno sviluppo a questo territorio. Ecco, su questa seconda su questo secondo aspetto le critiche non mancano, perché non ci sono stati errori, sprechi, malversazioni di denaro pubblico. Ricordiamo che finora sono stati investiti 65, una cifra enorme che è stata stimata ad oggi in 65.000 miliardi di lire.
Una cifra enorme
che è stata utilizzata in un'ampia parte del paese, secondo molti osservatori sin troppo ampia, perché l'area del cratere mano a mano in Parlamento purtroppo è stata allargata. Si pensi che da 280 si è passati a 687 comuni danneggiati. Ciascuno ha chiesto il suo anche senza averne diritto.
Ecco.
E stasera,
sì, prego.
Scusami, concludo solo questo, e stasera ci sarà il ricordo alle 19:34, naturalmente con tutte le restrizioni delle manifestazioni pubbliche per la normativa anti-Covid.
Ecco, questo può essere una lezione anche per oggi, parlando dell'emergenza sanitaria e economica che si sta creando, la lezione può essere quella di non estendere eccessivamente, di non far ricadere tutto all'interno di una reazione dello Stato di fronte alla crisi, tanto poi da far disperdere in mille rivoli gli aiuti economici, che poi devono concentrarsi invece su chi veramente ha subito un danno, in quel caso gravissimo, le perdite di vite umane, le case, le attività produttive. Oggi parliamo di una situazione diversa, ma il ragionamento tiene. Aldo Balestra, collega del Mattino, è anche questa l'occasione per ricordare cosa cambiò in quegli anni per quanto riguarda il tema della protezione civile, degli aiuti. Ci fu molta confusione, molto caos, molta generosità nei primi giorni, finché il governo non nominò Zamberletti, una figura che a molti può non dire, ma ad altre tanti invece dice moltissimo. È lì che nacque la protezione civile moderna che conosciamo anche oggi?
E così nacque in Irpinia, perché inizialmente nelle notti successive e nelle giornate successive al sisma lo slancio fu quello generoso dell'associazionismo, che capì ben prima della farraginosa macchina dello Stato che cosa stesse accadendo in un'ampia parte dell'Italia meridionale. Ricordiamo che le province più colpite sono state Avellino, il Salernitano e il Potentino. Quindi tantissimi furono i volontari che generosamente arrivarono in Irpinia. Si capì, qualcosa c'era in nuce dal terremoto del 76, che lo Stato da solo non poteva farcelo, che c'era bisogno di un aiuto del grande cuore dell'Italia che viene fuori nei momenti più difficili. Nacque la protezione civile cosiddetta organizzata, che vide in Zamberletti, che giustamente hai ricordato essere una figura mitica della vicenda del terremoto, il compianto Zamberletti, l'unificatore, il ministro della protezione civile, colui che mise insieme tutti questi sforzi, li organizzò, ed oggi, come poi hanno dimostrato le altre sciagure italiane, l'Italia sotto il profilo idrogeologico è un territorio estremamente fragile, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Si ricordi il terremoto di L'Aquila, si ricordi il terremoto di Amatrice. Oggi tutti questi eventi catastrofici vedono uno Stato che risponde in maniera molto più pronta, sicuramente anche con l'impegno di tanti volontari. Ma quello che dicevi è giusto, bisogna imparare da questa lezione e capire che nell'emergenza si risponde con misure connaturate all'esigenza del momento, ma poi dopo, quando si tratta di programmare la ripresa dopo una catastrofe, dopo una guerra, dopo anche un'epidemia, occorre andare con i piedi di piombo e utilizzare al meglio in maniera mirata i fondi che ci sono. Dall'Irpinia si può imparare, per quanto di brutto c'è stato, ma anche per quanto di virtuoso si registra. Oggi, ti dico questo, vanno in onda sulle reti RAI, sulle reti private, tantissimi docufilm, tantissimi documentari, sì, svolti da giornalisti che sono venuti in Irpinia, sì, per la prima volta. Pensavano di trovare una provincia dal punto di vista urbanistico, strutturale, molto arretrata. Se ne sono andati via dicendo che da questo punto di vista molto si è fatto, bene, molto invece non si è fatto sotto il profilo di uno sviluppo coerente e che rispondesse alla vocazione del territorio.
Grazie, grazie al collega Aldo Balestra, vice caporedattore del Mattino, e poi nel corso della giornata sicuramente ci torneremo su, perché alle 19.34 ci saranno anche dei momenti formali per ricordare i 40 anni dal terremoto dell'Irpinia. 13.30, piccolo break, tra poco con noi Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi: emergenza Covid, le ipotesi del governo per dicembre, ristoranti aperti a pranzo, niente vacanze né sci per non ripetere agosto. AstraZeneca anticipa i risultati sul vaccino, efficace al 90% nella modalità in cui sarà commercializzato. Metro C di Roma nella bufera, chiusa per 4 ore per mancanza di personale. Calcio, il Milan vince, resta in testa la classifica, guaio muscolare per Ibrahimovic.
Il punto di Alberto Orioli.
Il mondo è sdraiato su un materasso di debiti che sono ormai 4 volte il PIL del pianeta, sono 272 mila miliardi di dollari. Il Covid del resto ha costretto il mondo a indebitarsi come non mai, ed è per questo che si parla apertamente di una cancellazione del debito, o almeno di quello generato dalle misure antipandemia. Lo ha proposto Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internazionale a proposito dei paesi emergenti e più poveri, e lo propone David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, in modo più esteso. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha già detto che non si può fare perché bisognerebbe cambiare i trattati europei e si creerebbe un pericoloso condizionamento nell'azione della Banca Centrale. La discussione tuttavia è avviata e la posta in gioco è enorme. Ne va di mezzo l'indipendenza della Banca Centrale Europea e il rischio di accarezzare il pelo all'inflazione, che come è noto alla fine è soprattutto una tassa sulla povertà. Ma ciò che è peggio non è un bel dibattito da avviare mentre stiamo per ricevere 209 miliardi di debito europeo da destinare ai piani di rilancio. Come dire che c'è un retropensiero di non volerli restituire mai.